cronache della Svizzera italiana.
Buonasera da Agata Galfetti. La si chiedeva a gran voce, a sorpresa è stata bocciata dal Gran Consiglio. Non ci sarà nessuna commissione parlamentare d'inchiesta sul caso dell'ex funzionario del DSS condannato per coazione sessuale. Il giorno dei colpi di scena, Lili Anstin lascia il Locarno Film Festival, bocche cucite sulle reali motivazioni di una separazione definita consensuale. Dopo la paura è tempo di riavvicinarsi, porte di nuovo aperte nelle case anziani dopo gli allentamenti alle misure anti-Covid annunciate venerdì. Noi siamo stati a casa serena. Tra le pieghe dell'alcol, nella giornata nazionale di sensibilizzazione daremo voce a chi vive le conseguenze della dipendenza, ovvero i familiari. Sembrava cosa fatta, ma la commissione parlamentare d'inchiesta sul caso dell'ex funzionario del DSS condannato per coazione sessuale non si farà. Il Parlamento ne ha infatti respinto a maggioranza l'istituzione. Un no, e lo chiedo ad Amanda Fendler in diretta dal Palazzo dei Congressi di Lugano, inaspettato.
Sì, perché inizialmente ad essere favorevoli erano tutti i partiti, fatta eccezione per il PLR, che ha invece sempre ritenuto che questo strumento, quello della commissione parlamentare d'inchiesta, non fosse quello idoneo. La discussione in aula, i toni accesi, talvolta un vero e proprio scontro, hanno però fatto cambiare idea al già scettico PS e a parte dei Verdi, che alla fine hanno votato no. Serviva la maggioranza assoluta, 46 voti, non si è nemmeno arrivati a quella relativa. A votare a favore sono stati solo 37 deputati contro 38 contrari e 8 astenuti. Ma sentiamo com'è andata nel contributo di Pervin Cavacioglu.
Sulle perplessità sollevate dal PLR è arrivata puntuale la risposta degli altri partiti, a iniziare da Boris Bignasca per la Lega e poi Maurizio Gustoni per il PPD.
Penso che chi ha fatto la richiesta di questa commissione parlamentare non lo ha fatto a cuor leggero. Tutti noi avremmo potuto mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi, ma la coscienza mia, penso di poter parlare anche per l'amico e collega Fiorenzo e tutti gli altri che hanno sottoscritto questo atto, non ci poteva permettere di far finta di nulla.
Bisogna essere onesti da riconoscere che una CPI ha meno strumenti della magistratura o della polizia, ma ha un compito anche diverso e per certi versi più ampio. La magistratura indaga su reati specifici riferiti a un periodo di tempo ben determinato, anche perché deve tener conto della prescrizione di certe fettispecie. La CPI ha un altro compito. Deve valutare se il modo con cui l'amministrazione cantonale ha gestito la vicenda, se questo modo fosse adeguato nell'ottica di un'efficace tutela dagli abusi e dalle molestie.
La liberale radicale Natalia Ferrara è nuovamente intervenuta evidenziando, secondo lei, un altro tipo di abuso.
Per favore, usciamo da questa dimensione dove strumentalizziamo dei fatti sì gravi, ma che non hanno niente a che vedere con lo strumento della commissione parlamentare d'inchiesta, quella sì prevista dal diritto. Quello che compirà questo Parlamento votandola invece è un chiaro abuso di diritto.
In parte le ha dato ragione il socialista Ivo Duriš.
Quello che non volevamo è un processo pubblico. Non abbiamo iniziato bene, abbiamo iniziato già con alcuni interventi con affermare o dare delle colpe a persone che non sono ancora nemmeno state sentite e per cui di fatto viene istituita la commissione.
Non si vuole fare la caccia alle streghe, è stato più volte ripetuto. Tuttavia la discussione parlamentare ha sollevato dubbi da parte di vari deputati, soprattutto socialisti, sulla riservatezza, la correttezza e l'atteggiamento di alcuni gruppi o gran consiglieri. Devono perciò essere ben chiari gli obiettivi di questa CPI, come ha ricordato Samantha Burguin dei Verdi.
Possiamo scoraggiare l'insorgere degli abusi, noi possiamo parlarne. Dobbiamo verificare se il meccanismo che prende a carico queste situazioni delicate in tutti i settori dell'amministrazione funzioni al meglio.
Paolo Pamini dell'UDC da parte sua ha sottolineato un altro aspetto.
L'audizione delle vittime non è di principio prevista, però se alcune delle vittime volessero farsi avanti e condividere con i membri della CPI quanto è successo, viene data loro esplicitamente la facoltà.
La discussione, soprattutto il tenore di certi interventi, ha poi portato alcuni deputati a cambiare idea, spaccando di fatto in due il Parlamento.
Io ricordo che anche il governo era contrario all'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta.
Amanda, archiviata la CPI, quindi hai altro da segnalare sui lavori del Parlamento?
Sì, Norman Gobbi ha risposto ad alcuni atti parlamentari, in particolare sulla bocciatura da parte del Consiglio della magistratura di 5 procuratori pubblici su 20. In questo caso il direttore delle istituzioni ha sottolineato la preoccupazione del governo, ma ha confermato la fiducia nell'operato del Ministero Pubblico. In merito alle dichiarazioni dello stesso Gobbi durante la trasmissione Falò sulla prassi molto restrittiva in materia di concessione di permessi di stranieri, il Presidente del Consiglio di Stato, che ne sta parlando ancora adesso, ha precisato poi la posizione dell'esecutivo.
Il governo fa settimanalmente suoi gran parte dei progetti di decisione preparati dal servizio dei ricorsi, mentre su alcuni casi discute al suo interno prima di emettere una decisione, quando la legge permette un certo margine di apprezzamento. Il Consiglio di Stato conferma anche che nessuna decisione è stata presa illegalmente, semmai a essere messo in discussione da parte del Tribunale in alcuni casi è stato l'apprezzamento troppo restrittivo o troppo largo di alcuni parametri legali.
E ancora?
Come già detto, preme rilevare come le decisioni competono al collegio governativo e non al servizio dei ricorsi, che funge da supporto. Ogni decisione viene ponderata secondo il diritto, la fattispecie e la giurisprudenza applicabile alle singole fattispecie.
Infine, prima di concludere, una curiosità: il Covid ha portato a una modifica anche per il futuro del funzionamento del Parlamento. Le riunioni commissionali potranno per legge tenersi sia in presenza sia in videoconferenza. A decidere sarà il presidente commissionale.
Amanda Fendler in diretta da Palazzo dei Congressi. Nemmeno 2 anni, tanto è durato il mandato della direttrice artistica del Locarno Film Festival, Lily Einstein. Era stata presentata il 24 agosto del 2018 in un'attesa conferenza stampa.
In questa audizione, che è sempre molto delicata per i candidati, per ogni candidato, Lily Einstein è risultata, ripeto, la migliore.
Per me il pubblico di Locarno è un pubblico estremamente generoso e curioso, e per un programmatore è la situazione perfetta, perché puoi fare molte proposte ed è un pubblico che li accoglie con molta intelligenza e curiosità.
E oggi, attraverso uno stringato comunicato stampa, l'annuncio allora della separazione di comune accordo, tenuto conto di non meglio precisate divergenze strategiche. Nessuno ha voluto commentare ulteriormente questa notizia, né l'ormai direttrice né la direzione del festival. Ne parlo allora con la collega Moira Bubola, responsabile del Centro di Competenze Cinema e Cultura della RSI. Moira, difficile fare un commento visto che ancora non si hanno tutti gli elementi in mano. Il progetto Einstein era pensato per durare di più. Oggi parliamo di fallimento.
Non lo definirei un fallimento. Certo è un peccato perché Lily Einstein anche in questi 2 anni aveva dimostrato una forte conoscenza non solo del mondo del cinema ma anche di tutti i meccanismi produttivi. Non dimentichiamo che Lily Einstein nel 2001 aveva fondato una sua casa di produzione, dunque avere una direttrice artistica che aveva un occhio al sistema cinema, all'industria cinema e anche agli aspetti più appunto artistici e di critica cinematografica, beh, era importante.
Eppure appunto ora le strade si separano. Sarà a tuo avviso facile raccogliere l'eredità di Lily Einstein, quello che aveva appena iniziato ad impostare?
Lily Einstein era stata scelta proprio perché il Locarno Film Festival voleva una direttrice che avesse saputo riportare il pubblico giovane a Locarno. Ci sono state molte iniziative del Locarno Film Festival rivolte espressamente al pubblico più giovane. Pensiamo l'anno scorso alle proiezioni di Mezzanotte e anche al Base Camp. Secondo me è una linea questa che aveva deciso Lily Einstein assieme al Locarno Film Festival, assieme a tutta la direzione artistica e assieme anche al presidente. Dunque questo dovrebbe rimanere. Trovare una sua sostituta, un suo sostituto, beh, è un lavoro arduo, sappiamo quanto era stato difficile anche 2 anni fa. E dunque i nomi nel mondo del cinema sono quelli, però di sicuro saranno mesi complicati per il Locarno Film Festival per trovare la persona giusta, la persona che sappia valorizzare il cinema del nostro paese e allo stesso tempo avere uno sguardo internazionale. Lo sappiamo, Locarno è il piccolo festival tra i grandi festival internazionali, ha anche però una realtà linguistica culturale molto particolare, che è la realtà del nostro paese.
Forse ci vorrebbe il ritorno di uno svizzero.
E chi lo sa, questa potrebbe essere forse la strada giusta, uno svizzero che sappia valorizzare Locarno all'interno della Svizzera, però uno svizzero che abbia anche quello sguardo prospettico e che sia riconosciuto nella sua autorevolezza dal resto del mondo, dal resto d'Europa. Insomma, come ho già detto, sarà una caccia molto difficile.
Le considerazioni di Moira Bubola, responsabile del Centro di Competenze Cinema e Cultura della RSI. E sempre di avvicendamenti, il nuovo direttore responsabile del Corriere del Ticino sarà Paride Pelli. Dal 1 gennaio 2021 subentrerà Fabio Pontigia, 44 anni, attualmente direttore operativo, lavora al Corriere del Ticino dal 1996.
Sono visto un po' come colui che cerca di portare il digitale sulla carta, in realtà non è così, diciamo che noi cercheremo di integrare carta e digitale, questa al momento mi sento di dire è la nostra grande sfida, cercheremo di mantenere il più possibile in vita la carta, investendo nella carta anche con dei nuovi prodotti che posso dire ci saranno a partire dal 1 gennaio 2021 e allo stesso tempo cercheremo di incrementare assolutamente gli abbonati anche sul digitale. Noi siamo sicuri che i due modelli possono coesistere appunto e che la carta abbia ancora lunga vita al Corriere del Ticino.
Paride Pelli dal prossimo gennaio, nuovo direttore del CDT. Oggi è la giornata nazionale sui problemi legati all'alcol. In Svizzera sono 300.000 le persone considerate dipendenti, 350.000 coloro che giornalmente consumano un quantitativo di alcol giudicato eccessivo. Noi oggi scegliamo di parlare di questo tema da un punto di vista forse meno mediatizzato, ma altrettanto sofferente, quello dei familiari.
Sempre mi chiedevo come mai il papà era così allegro, così gentile di mattina, tutto così, però di sera diventava questo mostro, per dire, senza sapere che questo era un problema di alcolismo, no?
La voce è quella di Angela, che da figlia e poi da moglie ha attraversato il dramma dell'abuso di alcol. Angela fa parte dell'associazione ticinese Al-Anon, che offre aiuto a chiunque sia o sia stato toccato dal consumo d'alcol di una persona cara.
Io ho cominciato a sopravvivere questa situazione, mia mamma anche, cercava sempre, ci diceva guarda, dovete stare buoni perché così il papà non si arrabbia e dobbiamo fare così, io non dire al papà questa cosa perché dopo si arrabbia. Era sempre abituati a crescere e camminare sulle uova e io vivevo con angoscia, con vergogna, non portavo nessuno a casa perché non volevo che si rendessero conto quanto il problema era difficile a casa, no?
Si vive così accanto alle conseguenze dell'alcol. E se è vero che il dolore è o dovrebbe essere un affare privato, è vero anche che tocca trovare un varco, una via per sopravvivergli.
Sono stata fortunata perché non abbiamo avuto la violenza fisica, però anche l'abuso verbale è un segno che ci portiamo addosso per il resto della vita. Con gli anni mi sono sposata e mio marito ha avuto dei problemi. Fortunatamente lui ha cercato aiuto, è andato in Alcolisti Anonimi e subito anche a me hanno detto sai tu potresti andare in Al-Anon. E io sono arrivata a questa associazione e io dico veramente mi ha cambiato la vita perché lì ho visto come tutta quella bagaglio che mi portavo addosso l'ho portato con me in tutte le relazioni.
Che problemi viveva Angela?
Avevo problemi con gli amici, con il resto della famiglia, con lui non ne parliamo neanche, no? Ho avuto gli stessi atteggiamenti che aveva mia mamma. Ma rendermi conto proprio quanto ero condizionata è stata la parte forse più difficile, perché si vive in uno stato di negazione. Io mi ricordo che nascondere le bottiglie, contare quanti ha bevuto, il solo sentire il pss della lattina di birra o sai aprire la bottiglia di vino, queste cose qua me le ricordo come se fossero ieri, no?
Poi l'incontro con l'associazione Al-Anon, sul sito omonimo si trovano molte importanti informazioni. E la vita di Angela che riprende e riparte.
Io sono stata fortunata perché mio marito ha smesso e noi viviamo una vita che non l'avrei mai sognata. Penso meglio ancora di quello che vivevamo prima dell'alcolismo.
Momenti emozionanti questo pomeriggio a Casa Serena a Lugano, l'istituto per anziani, facendo seguito agli allentamenti annunciati una settimana fa dalle autorità cantonali, ha riaperto le porte alle visite in camera da parte dei familiari. Con Patrick Solca siamo andati a raccogliere un po' di queste emozioni, sentiamo.
Molto emozionante, molto bello, è stata una cosa veramente magnifica, emozionante veramente.
Per la signora Gabriella Sangalli e per sua madre, quella di oggi è una giornata speciale. A causa del lockdown prima e poi della paura della madre di essere contagiata dal coronavirus, non si vedevano da marzo. Con il ripristino delle visite nelle stanze, oggi si sono finalmente potute riabbracciare. Gianni Bogana, invece, con la fine di questo divieto, ha potuto finalmente visitare la stanza della madre.
Perlomeno si può entrare, si può vedere la camera, visto che non avevo mai visto in che camera era per la prima volta.
Giornata piena di emozioni anche per la signora Milena Girardi, che oggi ha potuto rivedere il suo adorato cane.
Era un mese che non vedevo il mio Speedy, ce l'hanno una coppia di maestri, me lo curano e stamattina me l'hanno portato alle 8, l'ho potuto tenere fino alle 12. Mi è saltato addosso, non è tanto lontano, è qui a Pregasuna, è vicino, me lo portano.
A Casa Serena, come nelle altre strutture per anziani, finora era permessa una visita di 45 minuti a settimana per ogni ospite solo negli spazi comuni. Da oggi, invece, nella struttura luganese si può salire anche nelle stanze. Il direttore degli istituti sociali di Lugano, Paolo Pezzoli.
Un'opportunità in più che si affianca a quelle che sono le uscite dalla casa, le uscite nel giardino o semplicemente quelle che noi chiamiamo le visite nelle isole fiorite, che sono degli spazi appositamente creati per fare in modo che i nostri anziani possono incontrare i familiari in tutta libertà e con una certa discrezione.
Una maggiore libertà accolta da molti con grande gioia, come Gianna.
Altro che sono contenta, a parte che io sono solo 4 mesi che sono qua, però ho dovuto fare anche la quarantena, e adesso altro che sono contenta.
Minori restrizioni che non devono però fare abbassare la guardia. L'attenzione, assicura Pezzoli, rimarrà alta.
Noi da quando è partito questo periodo di crisi che siamo preoccupati e cerchiamo di mantenere le attenzioni alte. Quello che abbiamo sempre detto è che dobbiamo cercare di far convivere quella che è una qualità di vita dell'anziano con quelle che sono un minimo di sicurezza. Quindi noi manteniamo alta la guardia, ma cerchiamo di mantenere anche alta la qualità di vita degli anziani.
Anziani che oggi hanno potuto approfittare anche del concerto della fanfara militare della scuola reclute del Canton Uri.
Musica è sempre musica.
Il tasso di sieroprevalenza, ovvero il numero di persone entrate in contatto con il coronavirus, è più alto in Ticino rispetto agli altri cantoni svizzeri. A dirlo sono i primi risultati dello studio Immunitas condotto a livello nazionale. Nella prima fase hanno partecipato circa 700 adulti tra i 20 e i 64 anni che si sono sottoposti al prelievo di sangue nel mese di luglio. Camilla Luzzani.
Un confronto diretto fra i cantoni è possibile, spiega il professore dell'USI Emiliano Albanese, che è uno dei coordinatori di Immunitas, perché in tutta la Svizzera sono stati usati gli stessi test e le stesse procedure.
Quello che emerge è che il Ticino ha una sieroprevalenza più alta di Zurigo, Basilea e Canton Vaud. Quanto è maggiore? Bene, in Ticino siamo intorno all'11%, Canton Vaud 7, Basilea 4, Zurigo scende addirittura a 3.
Cosa vuol dire avere una sieroprevalenza più alta?
Che più persone sono entrate a contatto con il virus, cioè sono state infettate, perché la risposta anticorpale è possibile solo in questa circostanza.
Quindi è corretto anche dire che più persone hanno sviluppato gli anticorpi?
Questo sì, nel senso che il test misura proprio la presenza degli anticorpi. Quello che non si può dire, perché non si sa ancora, è se questa risposta immunitaria protegge da una nuova infezione.
E un confronto può essere fatto anche con i risultati del test sierologico condotto dall'ufficio del medico cantonale nel mese di maggio. Questo anche se i due test non erano proprio uguali.
Tra maggio e luglio, che sono due fotografie tra la fase 1 rispettivamente e la fase 2, c'è stato un aumento, circa un punto in più percentuale, cioè più di una persona su 100 è entrata in contatto con il virus, e moltiplicata quindi per la nostra popolazione significa diverse migliaia di persone, insomma.
Professore Albanese, si può poi guardare questo tasso di prevalenza ancora più nel dettaglio?
Le giovani donne tra i 20 e i 35 anni hanno una sieroprevalenza addirittura del 18%, invece gli adulti fra i 50 e i 64 anni, uomini e donne insieme, intorno al 10%, quindi il virus sta circolando di più tra le giovani donne rispetto agli adulti dai 50 50 anni in su.
E l'ultimo dato riguarda la diversità regionale della sieroprevalenza sul territorio ticinese.
A Locarno la sieroprevalenza è poco sopra il 15%, mentre Bellinzona si attesta intorno al 10%. Le altre zone sono più o meno in mezzo a queste due cifre.
Questi sono, come detto, i primi risultati, ma è importante dire che lo studio Immunitas prosegue. A breve si sottoporranno al test sierologico i ragazzini in età scolastica e gli over 65. E poi continuano ad essere seguite anche le persone che hanno già preso parte alla prima fase del test. Questo per riuscire a capire se gli anticorpi resistono e continueranno a proteggere anche da un'eventuale seconda ondata.
Mentre vi parlo, le note dell'Orchestra Sinfonica Giovanile della Svizzera Italiana riecheggiano all'AC. È un assaggio del concerto di gala dell'Orchestra della Svizzera Italiana che dalle 20.30 potrete ascoltare anche su Rete 2. Con questi appuntamenti il Conservatorio della Svizzera Italiana intende festeggiare il suo 35esimo anniversario. E con quali prospettive lo sentiamo nel servizio di Christian Gilardoni.
35 anni e da oltre 20 Christoph Brenner è il direttore del Conservatorio della Svizzera Italiana.
Sono 35 anni e sembrano dal lato tanti e dall'altro, in confronto alle altre scuole, sono pochi anni. Altre scuole sono nate all'inizio dell'Ottocento, quindi vuol dire che abbiamo bruciato le tappe e in breve tempo siamo arrivati ad essere una scuola con buona reputazione internazionale e nazionale. E siamo ben consapevoli che la qualità non è uno standard, ma è un processo sul quale bisogna investire continuamente del tempo e delle energie.
Nell'ultimo decennio ci sono state varie discussioni per trovarvi una nuova casa. Lo stabile RSI di Besso è ancora un'opzione.
Questa è una delle sfide, al momento siamo in buone discussioni e speriamo che entro fine anno ci sia più chiarezza su quello che sarà la nostra prossima sede, che speriamo sia definitiva.
I festeggiamenti arrivano in un anno segnato dalla pandemia. Il virus ha bloccato i concerti e messo in difficoltà finanziarie tutto il settore degli eventi.
Una delle sfide che riguarda il futuro è anche la questione del relève, quindi dobbiamo far di più per i nostri giovani, per i giovani talenti. E col nostro piccolo abbiamo un contenitore, una scuola molto performante e speriamo che, ormai sono passati 8 anni dalla votazione sull'articolo costituzionale che prevedeva il sostegno nella promozione dei talenti, che finalmente l'anno 21 questo grave, direi, problema verrà risolto con un contributo della Confederazione.
Proprio pensando ai giovani, qualche mese fa, a causa del coronavirus, avete istituito un fondo solidarietà per aiutare alcuni studenti.
Sono rimasto molto contento e anche molto impressionato della solidarietà della popolazione e fondazioni, ma anche molti privati. Vorrei sottolineare per esempio il crowdfunding fatto dai barocchisti. Abbiamo ricevuto tanti importi anche piccoli, diciamo anche 50 franchi, ma alla fine, avendo raccolto più di 200.000 franchi, possiamo dire che avevo visto che c'è un'identificazione col conservatore, con i giovani. C'è una volontà di sostenere la musica di questi ben 200.000 franchi. Nel frattempo abbiamo versato un po' più di 120.000 a sostegno veramente degli studenti in difficoltà.
Nel presente l'unica preoccupazione è il termoscanner dell'AC. Si spera che tutti i musicisti lo superino per non guastare i festeggiamenti.
Il 2021 sarà un anno senza carnevali in Ticino, almeno come li conosciamo. C'è però una buona notizia: il Consiglio di Stato ha deciso di autorizzare i festeggiamenti gastronomici, le tradizionali risottate per intenderci, il tutto va da sé nel rispetto delle direttive anti-Covid. Era l'ultima notizia da parte mia e dalla redazione. L'augurio di trascorrere una serata speciale.